Le 18 in punto, buon pomeriggio, un saluto a tutti e a tutte da Mattia Guastafierro. Oggi non andrà in onda Poveri ma belli, Disma e Ale Diegoli ci lasciano spazio per continuare a raccontarvi minuto per minuto quanto sta accadendo in Medio Oriente anche oggi dopo il bombardamento americano sull'Iran di ieri. Staremo insieme un'ora con questo speciale per seguire allora gli ultimi sviluppi, analizzare i vari fronti in campo da Teheran a Washington, da Tel Aviv a Mosca. Andremo anche a Roma, oggi in Parlamento ci sono state le comunicazioni di Giorgia Meloni. Fino alle 19 dunque, dopo di noi poi l'informazione ovviamente continua, le ultime ancora con esteri, i notiziari e poi di nuovo insieme all'orizzonte delle 20. E chiudere così un'altra giornata intensa che apre diversi scenari ancora non del tutto prevedibili. Ormai questo è quello che abbiamo imparato a capire da questi ultimi giorni. Cominciamo però dall'Iran, perché è da lì che arrivano le principali notizie. Quest'oggi ci sono stati massicci raid ancora dell'aviazione israeliana sul paese. Sono stati colpiti quelli che a tutti gli effetti sembrano essere i simboli del regime di Teheran, il carcere di Evin, dove vengono detenuti, lo sapete, i dissidenti politici iraniani, il quartier generale dei Pasdaran e poi di nuovo è stato colpito il sito nucleare di Fordo, il sito nucleare ormai diventato famoso perché è scavato sotto la montagna. E dove andava avanti il programma nucleare del regime? Ci sarebbero decine, se non centinaia di vittime, dipende dalle fonti, da quello che riusciamo a capire, dalle pochissime informazioni che arrivano dall'interno dell'Iran. Saluto allora subito il nostro primo ospite, è Luigi Toninelli, analista dell'ISPI, che in questi giorni ci sta dando una grande mano ad analizzare un paese complesso come l'Iran. Benvenuto Toninelli di nuovo.
Grazie, grazie a voi dell'invito. Oggi con un po' meno di voce, ma spero con la stessa efficacia di sempre, ecco.
Sì, sicuramente la sentiamo, sì, immagino siano stati giorni intensi anche per lei, collegato, l'abbiamo visto in diversi spazi di informazione, ma rimaniamo sull'Iran, Toninelli, a partire da questi massicci raid di oggi dell'aviazione israeliana. Dicevamo, il carcere di Evin, il quartier generale dei Pasdaran, il sito nucleare di Fordo, ancora una volta, attacchi appunto molto simbolici, Luigi, è così?
Sì, sono attacchi molto simbolici, soprattutto quello al carcere di Evin, dove ricordiamo a gennaio era stata rinchiusa anche la giornalista italiana Cecilia Sala. Sono attacchi che vanno in qualche modo a colpire quelli che sono i centri di potere o i centri della repressione della Repubblica Islamica. In particolare il carcere di Evin, sembrerebbe che siano stati, in occasione di quel raid lì, siano stati uccisi delle guardie, distrutto il primo ingresso al carcere, ma ovviamente non siano stati colpiti le celle con i detenuti, e questo ancora una volta potrebbe, cioè, manifesta ancora di più come sia estremamente simbolico da parte di Israele voler colpire il carcere per dire alla Repubblica Islamica: il vostro sistema repressivo è giunto al termine. Ora, io non capisco dal punto di vista militare però quale possa essere l'obiettivo, se non appunto altamente retorico, di colpire un carcere o peggio ancora di colpire un'università, perché è stato colpito anche un'università che, ok, era sanzionata, ma era un'università scientifica dove hanno studiato anche persone che conosco molto bene e che sono tutto fuorché dei terroristi. Quindi sicuramente c'è un'apertura, un aumento delle operazioni su larga scala, anche di bombardamenti su larga scala di Israele. Ancora adesso però risulta difficile capire esattamente cosa voglia ottenere Israele. Se vorrà ottenere il regime change, non credo che bombardare Evin o bombardare un'università possa portare a regime change. Se vuole semplicemente continuare a bombardare l'Iran per fiaccarlo, allora quello è un altro discorso.
E sul quartier generale dei Pasdaran che cosa sappiamo in più rispetto alle informazioni che ci arrivano dalle agenzie, che sono molto scarne?
No, anche appunto, come diceva benissimo lei, non sappiamo al momento granché. Sappiamo che è stato colpito e quello sicuramente è l'obiettivo che ha più senso dal punto di vista militare, appunto perché è il quartiere generale di un corpo militare, perché l'Iran ha due corpi militari, l'esercito regolare e i Pasdaran, che alla fine sono un secondo esercito. Quindi quello è chiaramente un obiettivo militare e sembra voler colpire alla testa di quello che è il corpo delle guardie della rivoluzione islamica. Dovremmo vedere se ci sono stati, diciamo, target di alto livello all'interno di questo raid. Potrebbero, ma tendo a pensare di no, che sono più quadri medi o medio-alti, ma non di altissimo livello, non di livello apicale, però dovremmo aspettare nelle prossime ore. Mentre secondo me la cosa che più in queste ore dovremmo stare a guardare è quanto sembra che stia per succedere in Qatar, ovvero l'Iran sembrerebbe pronto a colpire nelle prossime ore, non posso dire con certezza tra quante ore, ma sembra nelle prossime ore la base americana di Al Udeid in Qatar, una base che è stata sgomberata nei giorni scorsi dall'amministrazione americana, una base estremamente importante e molto fortificata. Se quella dovesse essere la sola risposta iraniana, sarebbe una risposta fallimentare. Quindi non sappiamo se sarà solo quello, ma sembra proprio che la risposta iraniana inizi dal Udeid in
Ecco,
Qatar.
eh sì, e leggo proprio adesso dalle agenzie che il Qatar ha chiuso il suo spazio aereo al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, così leggiamo dal lancio di agenzia e poco prima l'allarme statunitense al proprio corpo diplomatico presente nel paese, che insomma la situazione era di massima allerta e dunque una possibile rappresaglia iraniana sulle basi americane in Medio Oriente, di cui si è parlato a lungo in queste ultime ore, che potrebbe avere come obiettivo il Qatar, perché diceva Toninelli che potrebbe essere non del tutto una risposta efficace?
Beh, perché se dovesse essere un attacco a una base importante americana nella regione, ma appunto evacuata e quindi non dovesse, e speriamo che non ne faccia, non dovesse portare a vittime, io non credo che l'Iran possa vendere questo tipo di operazione, un'operazione a una base tendenzialmente vuota alla propria opinione pubblica come la risposta giusta per un attacco con le bombe che abbiamo visto a Fordo, che ha danneggiato in maniera molto consistente il programma nucleare iraniano, quindi non sarebbe una risposta adeguata quanto subito. Quindi io mi aspetto più che sia un inizio di una risposta iraniana che non sappiamo ancora dove potrebbe arrivare. L'ultimo tassello potrebbe essere il blocco di Hormuz, ma al momento sarebbe una mossa azzardata anche per l'Iran, però non credo che possa limitarsi a colpire la base di Al Udeid in Qatar, ecco.
Eh sì, è l'altra grande incognita, appunto, capire se dopo questo attacco, se mai avverrà questo attacco, alla fine l'escalation si innescherà ancora ulteriormente o se invece si potrebbe fermare con quest'ultima rappresaglia. Parlava Toninelli di Fordo, del programma nucleare atomico. Che cosa sappiamo dei danni inflitti dai bombardieri americani al programma atomico iraniano? Si sa pochissimo, che cosa possiamo dire?
Sì, si sa pochissimo. Sappiamo tendenzialmente tre cose. La prima è che l'Iran sembrerebbe aver trasferito gran parte del materiale nucleare presente in posti segreti. E J.D. Vance, tra ieri notte e stamattina, avrebbe in qualche modo dichiarato che nelle prossime giornate, nelle prossime settimane, gli Stati Uniti sono disposti a dialogare con Washington sul futuro di questo materiale nucleare che è stato spostato. La seconda cosa che sappiamo è che ci sono stati dei danni consistenti, tendenzialmente, perché lo sappiamo, da una parte per le bombe utilizzate, ma dall'altra perché ce lo riferisce l'AIEA, che ancora non è riuscita ad andare a verificare sul posto i danni effettuati, ma visto, considerato quello che è la tipologia di armamento, ritengono che le centrifughe, che sono estremamente sensibili, possono aver subito dei danni irreparabili da questo tipo di bombardamento. E la terza cosa che sappiamo è che questo tipo di raid, al di là dei danni che ha fatto a Fordo, al di là dei danni che sono stati fatti a Natanz e a tutto il programma nucleare iraniano, non frena il programma nucleare iraniano, ma anzi rischia di accelerarlo, perché l'Iran, dopo essere stato colpito così duramente, potrebbe capire che l'unico modo per ristabilire la propria deterrenza nei confronti di Israele, ma soprattutto degli Stati Uniti, sia quello di dotarsi di un'arma atomica. Quindi nel medio-lungo periodo potremmo aspettarci, speriamo di no, ma potrebbe succedere che l'Iran scelga di fuoriuscire dal trattato di non proliferazione nucleare e poi possa portare avanti quegli step in siti magari segreti per dotarsi di una bomba atomica.
Eh sì, quella era l'altra opzione sul tavolo di cui si è parlato in queste ore. Grazie Luigi Toninelli per essere stato con noi anche oggi.
Grazie a voi, buon proseguimento.
Luigi Toninelli, analista dell'ISPI sull'Iran, l'Asia e il Medio Oriente. E adesso leggo nei sottopancia delle TV di Rai News che dei media alcune fonti giornalistiche raccontano, parlano di colpi di mortaio contro una base americana in Siria. Aspettiamo ovviamente anche qui di capire se arriveranno aggiornamenti su questo e sulla possibile rappresaglia iraniana. Questo era il fronte militare al momento, quello che sappiamo. Poi c'è un fronte diplomatico attivissimo per quanto riguarda l'Iran. Ed è quello del ministro degli esteri Abbas Araghchi, che oggi è stato ricevuto da Vladimir Putin al Cremlino. Con noi Anna Zafesova, giornalista della Stampa. Ciao Anna, benvenuta.
Buonasera.
Eccoci, allora, il Cremlino è uscito oggi con una dichiarazione sull'incontro avvenuto tra Putin e Araghchi. I due hanno discusso, si legge, di diverse questioni, principalmente nel contesto delle possibili prospettive di una risoluzione pacifica del conflitto. Questo è il comunicato. Come leggere, Anna, la mossa di Putin di ricevere l'alleato iraniano e soprattutto come verrà letta da Donald Trump? Cosa intende fare Putin? Vuole essere in qualche modo determinante in questo conflitto?
Ma sicuramente Putin vorrebbe trarne dei benefici, e quanto ci riuscirà è un altro discorso, perché essendo lui stesso parte in causa in un altro conflitto, questa prospettiva per il momento è un po' nebulosa. Per quanto riguarda l'incontro con il ministro degli esteri iraniano, diciamo, quello che abbiamo visto, la parte per le telecamere, Putin è stato estremamente formale, nel senso che si è ovviamente condannato quella che ha chiamato l'aggressione provocata contro l'Iran, però non, a quanto pare, non ha assolutamente promesso nulla, quindi anche rispetto all'accordo che l'Iran e la Federazione Russa hanno firmato soltanto pochi mesi fa di partnership strategica, sembrerebbe di capire che la Russia per il momento non si impegna in alcuna mossa pratica a favore dell'Iran. Possiamo ovviamente immaginare, è estremamente probabile, che Putin in qualche modo abbia fatto offerte a Donald Trump e al suo entourage rispetto a una mediazione o qualche tipo di dare e avere tra l'Iran e l'Ucraina. Però qui si tratta anche di capire che cosa Putin può offrire, perché la sua influenza sugli Ayatollah non è enorme. Sì, è vero che l'Iran compra gas russo, è vero che la Russia dipende dalle tecnologie dei droni e anche da alcune tecnologie missilistiche iraniane, che oltretutto ha già, quindi l'Iran non può ovviamente riprendersele indietro. Quindi non è chiaro quante leve può avere sia Mosca su Teheran sia Teheran su Mosca.
Quello che possiamo dire con plausibile certezza è che Putin non può rischiare di compromettere i suoi legami con Donald Trump dopo che Donald Trump è tornato alla Casa Bianca e in qualche modo lo ha riportato al tavolo internazionale.
Ma sicuramente per Putin dovesse scegliere tra l'Iran e gli Stati Uniti non avrebbe dubbi, anche perché tutto l'obiettivo della politica estera di Putin è quello di ritornare al tavolo dei grandi, come se lo immagina lui, di spartire con Donald Trump o con Xi Jinping le sfere di influenza in quella alta che lui continua a dichiarare di sognare. Quindi sicuramente da questo punto di vista l'Iran è, per Putin è più una pedina che un partner, cioè sicuramente qualcosa che oltretutto uno Stato che potrebbe potenzialmente rappresentare una minaccia anche ai confini o abbastanza nella prossimità della zona degli interessi russa, quindi credo che Putin non avrebbe esitazioni a cambiare cavallo. La domanda è anche qua: che cosa può offrire? Cioè la mediazione che lui ha già offerto nel conflitto tra Iran e Israele, che ormai non è più soltanto un conflitto con Israele, cioè che cosa può ottenere, su quali carte può giocare, cioè tutto da definire.
Forse una cosa che potrebbe offrire Putin, insomma, si potrebbe verificare uno scenario simile a quello che è avvenuto con il dittatore siriano Assad, si parla ovviamente di regime change e in questi giorni ne ha parlato Trump anche per la prima volta questa notte in un tweet. Ecco, Mosca potrebbe garantire una sorta di protezione all'Ayatollah Khamenei se mai dovesse verificarsi uno scenario di quel tipo?
Ma Mosca, già ormai da tempo è diventata il rifugio degli autocrati in fuga, quindi dare una dacia vicino a Mosca a Khamenei non credo che non ci sarebbe alcun problema, a parte il fatto che ricordo che la Russia è un paese con una forte minoranza, anzi minoranza, componente musulmana, e però sunnita. Quindi non so quanto si troverebbe, diciamo, da un punto di vista religioso a suo agio, da un punto di vista politico probabilmente sì, però il problema del regime iraniano non è un regime come il regime siriano, cioè imparagonabile. L'Iran è un paese molto più grande e non si tratta solo di dare asilo a un dittatore diciamo che governava la Siria come fosse un suo feudo familiare. Il regime iraniano è molto, molto più strutturato, molto più articolato, quindi non credo che questo risolva il problema. Dopodiché, ovviamente, se il problema è questo, credo che la Russia non si tirerà indietro.
Un'ultima domanda, Anna: quanto è ancora più delicato la posizione del presidente ucraino Zelensky in questa fase così complicata, soprattutto per il diritto internazionale?
Beh, per l'Ucraina sicuramente tutta questa vicenda è pessima, sia perché le risorse, anche le risorse americane, anche le risorse militari, anche le risorse mediatiche dell'Occidente, ovviamente tutto in questo momento diretto verso il Medio Oriente, e quindi l'Ucraina passa almeno in questi giorni in secondo piano. Putin continua a bombardare le città ucraine senza che qualcuno se ne accorga o faccia più di tanto. Sicuramente un aumento dei prezzi del petrolio, per quanto possa essere breve, beneficerà, darà altre risorse alla Russia, quindi darà ossigeno all'economia russa, che come pochi giorni fa si è detto anche al forum economico di Pietroburgo è piuttosto in difficoltà, quindi avrebbe molto bisogno di questi petrorubli che arriverebbero. E sicuramente, soprattutto perché queste sono difficoltà tattiche e logistiche, invece il problema a monte è che con questo attacco all'Iran, appellarsi al diritto internazionale, appellarsi alle regole, appellarsi a garanzie di sicurezza, a negoziati eccetera, diventa ovviamente sempre più difficile, con tutta la diversità del caso. Ovviamente sono casi, certo, imparagonabili totalmente, però Putin potrebbe paragonarli. Putin, come aveva già fatto per l'Iraq, come aveva già fatto per l'Afghanistan, può dire: perché non posso invadere l'Ucraina se gli Stati Uniti possono bombardare l'Iran? Il fatto che nemmeno Donald Trump abbia intenzione di annettere l'Iran o dichiarare che l'Iran è uno storico territorio americano, insomma tutte quelle cose che dice Putin, dal punto di vista logica di Putin potrebbe anche essere relativamente irrilevante. Comunque sicuramente da un colpo a quel sistema di diritto internazionale che teoricamente dovrebbe funzionare per tutelare l'Ucraina.
Anna Fesova, grazie anche a te per essere stata con noi oggi.
Grazie a voi, buon lavoro.
Anna Zafesova, giornalista della Stampa. Leggo un'altra agenzia che arriva adesso, arriva dalla Fox, la TV americana molto vicina a Donald Trump, che riporta, citando fonti, immaginiamo vicine all'amministrazione americana, della minaccia di un attacco imminente alla base americana in Qatar. È un'altra dichiarazione del presidente iraniano Pezeshkian, che dice: noi non abbiamo voluto la guerra, ma ci sarà la risposta all'aggressione americana. E noi negli Stati Uniti ci colleghiamo proprio adesso, andiamo a New York con Arianna Farinelli, politologa e scrittrice, di cui ricordo il suo ultimo libro Storia di una brava ragazza, edito da Einaudi, un memoir sui diritti delle donne in Italia e in America. Benvenuta, professoressa.
Grazie, grazie.
Adesso arrivano queste notizie dagli Stati Uniti di una possibile imminente risposta iraniana sulla base americana in Qatar. Lei sa qualcosa di più lì, anche magari vedendo le TV americane?
Sì, sì, in realtà questa è una notizia di un paio d'ore fa, l'aveva già detta la CNN che in Qatar si preparavano per un attacco, ma siamo anche allertati qui negli Stati Uniti perché in realtà ci potrebbe essere un attacco terroristico, le cellule dormienti del regime qui negli Stati Uniti che potrebbero colpire e quindi è ovviamente una situazione di grande incertezza. Io sono arrivata qui negli Stati Uniti 25 anni fa, poco dopo c'è stato l'11 settembre, ho vissuto veramente da vicino tutto quello che accadde in quei giorni, quindi l'idea di un altro attacco terroristico qui a New York mi fa molto paura, devo dire, ma in generale sono molto preoccupata per la situazione politica a livello globale.
Infatti arriviamo a Trump, perché questa notte Trump ha parlato per la prima volta esplicitamente, l'ha scritto lui in un post sui social network, di regime change, cambio di regime in Iran. È una cosa che aveva sempre escluso in questi giorni, lo avevano escluso anche i suoi ministri, i ministri dell'amministrazione statunitense di Donald Trump, però ormai siamo abituati, conosciamo il personaggio, conosciamo le giravolte, soprattutto nelle dichiarazioni sugli attacchi che non dovevano arrivare, il tempo di 2 settimane che doveva prendersi per decidere se intervenire, poi alla fine le decisioni prese da Trump sono andate in tutt'altra direzione. Dunque, conoscendo il personaggio, professoressa, qual è la vera strategia di Trump sull'Iran?
Allora, io mi sono fatta questa idea che in 150 giorni dall'insediamento il presidente si trova un po' in difficoltà con la politica interna, perché tante promesse che aveva fatto e che secondo lui si sarebbero dovute realizzare in pochissimo tempo in realtà non si sono realizzate. Parlo per esempio dei 90 accordi commerciali in 90 giorni per scongiurare le tariffe, parlo per esempio delle deportazioni di centinaia di migliaia di persone che invece non sono state, per fortuna dico io, deportate. Parlo dei 2 trilioni di dollari, 2 trilioni vogliono dire 2.000 miliardi di risparmi che lui, grazie al Doge di Elon Musk, avrebbe portato eliminando per esempio agenzie e ministeri che infatti sono stati eliminati con centinaia di migliaia di persone nella pubblica amministrazione, licenziate dal giorno alla notte, ma questi risparmi così ingenti di 2.000 miliardi non si sono visti. La legge finanziaria che Trump vuole far passare al Congresso sta incontrando moltissimi ostacoli perché è una legge che fa debito, anche lì fa un debito di 2 trilioni di dollari. Quindi in questo clima di difficoltà per il presidente, mentre su altre cose non sta avendo difficoltà, per esempio in questa galoppata verso l'autoritarismo e verso la restrizione dei diritti, anche della libertà di parola, in quello procede bene, ma su queste politiche lui sta avendo difficoltà. Quindi la situazione iraniana è una specie di possibilità per lui di riscatto, di vittoria facile, o almeno così la vede, perché pensa che visto che Netanyahu aveva cominciato questo attacco dal quale lui aveva preso inizialmente le distanze, però un attacco di successo, ecco, pensa di poter capitalizzare dal punto di vista politico, della politica interna, portando dei risultati e quindi dicendo: vedete, ho eliminato il programma nucleare iraniano, vedete, ho contribuito a far cadere il regime degli Ayatollah che esiste dal 1979 e che è stato sempre un problema per gli Stati Uniti. Quindi ci sono proprio degli interessi suoi personali e politici in questa guerra.
Possiamo dire che l'idea che fosse stato Netanyahu a trascinare Trump in questa guerra dal suo punto di vista è completamente sbagliata.
Sì, sì, ho sentito che alcuni commentatori in Italia dicono che è Netanyahu che l'ha trascinato, come se Netanyahu fosse al posto di comando e Trump fosse al posto del passeggero. Non è questo il personaggio, e poi comunque questi sono gli Stati Uniti d'America, mentre Israele è una potenza media regionale, quindi è impensabile che Trump si sia fatto trascinare da Netanyahu. Trump partecipa alla guerra perché ha un ritorno in termini personali, di popolarità, in termini
sì.
politici.
E allora torniamo al punto di partenza, al regime change. Quando parla di regime change, Donald Trump fa sul serio, quindi.
Ecco, fa sul serio, è sempre molto difficile dirlo, però il fatto che abbia detto, anzitutto ha lanciato un nuovo slogan, Make Iran Great Again, in MIGA, Ecco, quindi la politica trumpiana che si, adesso si applica pure all'Iran, e ha detto in questo suo post che se il regime non riesce a fare l'Iran di nuovo grande, allora un cambiamento di regime è possibile, è auspicabile, è desiderabile. Ovviamente lì si mette a scoperchio un vaso di Pandora che noi abbiamo già visto in altri scenari, l'Iraq, l'Afghanistan, la Libia, la Siria, dove possibili cambiamenti di regime hanno portato a decenni di guerra, centinaia di migliaia di vittime tra i civili, soprattutto in quelle zone, ma anche tra migliaia di soldati americani che sono morti, e in questo modo lui praticamente disconosce un suo impegno di campagna elettorale, che era quello di essere pacificatore, unificatore e di non farsi coinvolgere in altre guerre. Impegno per il quale aveva anche riscosso consenso elettorale, riscosso voti, ma a questo punto si sta rimangiando tutte quelle promesse.
Eh sì, sembra così, e innanzitutto poi noi continueremo a capire se ci sarà un ulteriore salto di qualità della risposta americana nel caso in cui arriverà questo attacco imminente che viene raccontato come imminente, la base americana in Qatar, e Trump attacco, fin dove si spingerà, sì. Certo.
Se questo attacco ci dovesse essere, quindi una risposta iraniana molto dura, perché parliamoci chiaro, era impensabile che l'Iran, dopo l'attacco israeliano e dopo l'attacco americano, tornasse a sedersi al tavolo del negoziato sul nucleare, quindi quello era escluso. Poteva rispondere in modo più mitigato, non so, mandando altri missili su Israele, che tanto poi venivano intercettati dall'Iron Dome, mentre diciamo la risposta più muscolare è quella di attaccare le basi americane in Qatar. Se questo dovesse succedere, allora l'America proprio entra in guerra, non più così per bloccare il programma nucleare, ma la guerra diventa conclamata, cioè diventa un vero e proprio conflitto diretto in cui gli americani partecipano sulla linea del fronte. Ecco.
Sì, questo è il rischio, questo è lo scenario. Arianna Farinelli, grazie per essere stata con
grazie
noi.
Grazie a voi.
Ricordo ovviamente ancora il suo libro, edito da Einaudi, Storia di una brava ragazza, un memoir sui diritti delle donne in Italia e in America. Grazie, alla prossima.
Grazie, arrivederci.
Ci fermiamo qui con questa prima parte del nostro speciale, allora, sulla guerra tra Israele e Iran. Tutti gli aggiornamenti adesso nei titoli del GR. Noi torniamo subito dopo. minuti, di nuovo un saluto da Mattia Guastafiorro, di nuovo in onda con il nostro speciale sulla crisi in Medio Oriente. Dopo l'attacco americano alle basi nucleari iraniane, parte dell'opinione pubblica, anche italiana, prova a mobilitarsi contro gli ennesimi scenari di guerra che si stanno aprendo. E una prima iniziativa dovrebbe partire proprio a minuti a Milano, di fronte al consolato degli Stati Uniti. Partiamo da qua allora con questa seconda parte del nostro speciale. Lì per noi c'è Chiara Manetti, a cui do subito la linea. Chiara.
Sì, buonasera Mattia, mi trovo davanti al consolato statunitense a Milano, dove dalle 18.30, da pochi minuti, si sta svolgendo questo presidio promosso dal coordinamento Disarmiamoli, e a quest'ora insomma i manifestanti stanno ancora arrivando, ma le bandiere sono molte. Non so se sentite in sottofondo già i cori dei manifestanti che si sono riuniti. Lo slogan è: fermiamo la guerra in Medio Oriente, Stati Uniti e Israele, pericolo per il mondo. È un appuntamento che si affianca alle mobilitazioni che sono in corso in queste ore in molte città italiane, da Roma a Bologna, da Firenze a Palermo, e si chiede l'immediato stop alle ostilità dopo l'attacco statunitense a siti nucleari iraniani. Qui a Milano appunto la piazza è già partecipata, con sigle come Potere al Popolo, l'Unione Sindacale di Base, studenti e studentesse dei collettivi. Ci sono appunto già strisce striscioni, cori e cartelli che chiedono lo stop alla guerra, ma soprattutto il disimpegno dell'Italia dalla NATO e denunciano l'uso delle basi militari italiane per operazioni belliche. E appunto ti dicevo, i partecipanti per ora sono una cinquantina, una settantina, e mentre vi parlo appunto intonano dei cori come fuori l'Italia dalla NATO, Palestina libera, oppure ancora fuori i sionisti dalla Palestina, ma anche Stati Uniti, Israele, stati terroristi, e ci troviamo appunto, come ti dicevo, sotto il consolato degli Stati Uniti.
Sì, sentiamo gli slogan, ascoltiamoli brevemente, Chiara.
Mi avvicino.
Fuori l'Italia dalla NATO, dicono. Chiara, non è soltanto questa l'unica iniziativa che insomma si prepara dopo il grave salto di qualità che c'è stato nel weekend. Anche domani, sempre Milano, dovrebbe essere teatro di nuove proteste.
Sì, esatto, domani a Milano si replica con un'altra forma di protesta, sarà un die-in alla D'Arsena alle 18.30, stavolta però promosso da Arci Milano, Stop Rearm Europe, sigle sindacali e oltre 400 realtà pacifiste e sociali. Die-in perché le persone si sdraieranno su lenzuola bianche mentre risuoneranno dei suoni registrati dei bombardamenti israeliani su Gaza, e per gli organizzatori questo è un modo per rendere visibile con i corpi il genocidio e tutte le guerre in corso. E l'azione di Milano farà parte di una mobilitazione più ampia che domani prevede anche dei die-in al Parlamento a Roma, per esempio, e una delle parole d'ordine è appunto: con i nostri corpi fermiamo la guerra globale, il governo italiano non partecipi alla guerra.
Grazie Chiara Manetti, allora ti lasciamo seguire la manifestazione, poi ti ritroveremo in Metro Regione, grazie, buon lavoro.
Grazie anche a te.
Chiara Manetti dal consolato americano a Milano, sta parlando in questi minuti Giorgia Meloni, la sua replica in Parlamento sul dibattito appunto sulla crisi in Iran, la guerra tra Iran e Israele e l'attacco americano. Sentiamo un passaggio.
Solamente a questo, non ho alcuna difficoltà ovviamente a riferirmi al Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, non ho alcuna difficoltà a riferirmi al Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Per quello che riguarda le accuse di subalternità verso gli Stati Uniti, guardate, io qui francamente faccio un po' fatica a seguire la logica del ragionamento. Ho detto tante volte come la penso. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale l'Europa occidentale è stata subalterna, per utilizzare...
E così diciamo, Giorgia Meloni, che sta replicando alla Camera dei Deputati dopo il suo intervento in vista del Consiglio europeo, l'hanno accusata di non aver mai nominato Donald Trump né Benjamin Netanyahu, di aver insomma aver certificato il ruolo subalterno dell'Italia rispetto a questa crisi, rispetto soprattutto all'alleato atlantico degli Stati Uniti, e lei adesso sta provando a rispondere e replicare nel merito.
Ha sempre sostenuto la necessità di un riequilibrio all'interno della NATO perché potessero esserci nell'alleanza atlantica.
E poi anche all'obiezione che veniva fatta soprattutto dal Partito Democratico di non autorizzare l'uso delle basi americane presenti in Italia per attaccare eventualmente l'Iran, comunque per entrare nella crisi medio orientale, utilizzare quelle basi italiane, lei risponde: l'utilizzo di basi italiane avverrebbe soltanto, dice la Presidente del Consiglio, dopo l'autorizzazione del Parlamento.
Dall'ombrello americano ci si sostiene che sia un atto di subalternità verso gli Stati Uniti.
Ora, va bene, così Giorgia Meloni, collegata con noi proprio da Roma, c'è Chiara Braga, che è capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati. Benvenuta, Braga.
Grazie, buonasera. Buonasera.
Allora, l'ha convinta, siete stati convinti da queste parole? Almeno adesso stava facendo la replica Meloni e stava rispondendo alle vostre obiezioni. Che cosa ve ne pare di quello che possiamo dire delle comunicazioni di Giorgia Meloni e soprattutto di questo tema della subalternità italiana rispetto a questa crisi?
No, non ci ha convinti perché pure in un quadro di delicatezza e di anche grande preoccupazione per quello che sta avvenendo nello scenario medio orientale, ci saremmo aspettati una parola molto più netta, peraltro pronunciando il nome del Presidente degli Stati Uniti, cosa che la Presidente Meloni non ha nemmeno sentito il dovere di fare, così come quello di Netanyahu, nel criticare la violazione del diritto internazionale, le modalità di attacco preventivo che non ha nessun fondamento dell'Iran, che resta ovviamente un regime che noi contrastiamo con tutte le forze, anziché appunto continuare a insistere per la via negoziale che deve portare al più presto possibile alla fine di questo conflitto. E ancora una volta diciamo questo tentativo di equilibrismo del governo italiano si scontra con gli interessi dell'Italia e dell'Europa in un momento in cui invece l'Europa dovrebbe far sentire la propria voce proprio per costruire un percorso negoziale che porti all'interruzione del conflitto, alla fine del massacro che c'è a Gaza e a una condanna chiara e netta dell'operato del governo di estrema destra di Netanyahu.
E magari adesso parliamo anche dell'Europa, Chiara Braga, però prima le volevo leggere una dichiarazione adesso di Meloni che sta facendo proprio in questo momento. Dice: a voi opposizioni che i vostri toni sono da campagna elettorale, sono fuori luogo. Sono fuori luogo?
Guardi, no, direi assolutamente di no, c'è stato un dibattito assolutamente civile. Il Partito Democratico, peraltro, con la telefonata di ieri della nostra segretaria alla Presidente del Consiglio e anche gli interventi che oggi abbiamo fatto in aula, ha sottolineato con molta nettezza il fatto che di fronte a questa situazione riteniamo necessario ovviamente dialogare con il governo, ma pretendiamo anche una chiarezza rispetto ad esempio a un tema su cui la Meloni non ha risposto, cioè la volontà di non trascinare il nostro paese in questo conflitto, che è un conflitto del tutto sbagliato, chiarendo che non ci sarà nessuna disponibilità all'utilizzo delle basi militari sul territorio italiano.
Ecco, su questo la rassicurazione che verranno utilizzate solo dopo l'autorizzazione del Parlamento non può bastare se la maggioranza dovesse poi dare il via libera a quell'autorizzazione.
Ma intanto diciamo non è una gentile concessione quello che prevede, no, il nostro gli accordi, i trattati, alcuni anche oggetto ovviamente di discipline specifiche, però oggi a nostro avviso era il momento per dire che l'Italia come dire avrebbe e vuole lavorare perché questo conflitto diciamo non evolva in nessuna di quelle direzioni, ma al contrario ci sia una ferma presa di posizione nell'isolare anche questa iniziativa unilaterale degli Stati Uniti e lavorare con tutte le forze e con anche tutta la tradizione che il nostro paese ha in campo diplomatico per rimettere al tavolo negoziale tutte le parti, riprendere la discussione sulla non proliferazione nucleare e contrastare appunto un rischio di escalation che sarebbe drammatica anche per gli interessi non solo diciamo di stabilità ma anche economici, commerciali dal punto di vista...
Chiara Braga, la devo interrompere soltanto un secondo perché va dato un aggiornamento importante. Ci sarebbe stata, sarebbe proprio in corso in questo momento la rappresaglia iraniana contro la base americana in Qatar. Sarebbero stati lanciati dei missili, 6 missili leggo adesso dalle TV e dalle agenzie, 6 missili contro la base americana in Qatar. Dunque l'attacco, la rappresaglia iraniana sarebbe in corso, è in corso, e questo è quello che sappiamo al momento, non si hanno altre notizie, però sicuramente continueremo a seguirlo. Ecco adesso, forti esplosioni avvertite nei cieli di Doha, la capitale del Qatar. Questo era un aggiornamento doveroso, Braga, che dovevamo dare, un altro elemento, insomma, che questa guerra va verso un'escalation ancora più pericolosa.
Assolutamente sì, il rischio di un'estensione del conflitto a una regione che è già fortemente instabile e che pregiudica invece qualsiasi tentativo di stabilizzazione. Questo è quello che noi imputiamo e su cui crediamo che anche il governo italiano dovrebbe chiedere conto all'alleato americano. Si era presentato come il presidente che avrebbe risolto nel giro di 24 ore i conflitti nel mondo, ha concorso a crearne di nuovi, a infiammare il mondo, a destabilizzare il quadro, e proprio per questo motivo, oltre alla condanna, noi chiediamo che invece l'Europa si faccia sentire con più forza, con più determinazione, con più capacità che è propria appunto di un soggetto politico in un momento così delicato per il mondo.
Chiara Braga, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Buon lavoro, Chiara Braga, capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati. Sono adesso su Al Jazeera per aggiornarvi. Allora, sull'attacco iraniano, i missili lanciati verso la base americana che si trova in Qatar. Leggo adesso su Al Jazeera che delle fiamme sono visibili sopra la capitale. Flares, noi immaginiamo siano esplosioni, sono visibili sopra la capitale Doha. Non è ancora possibile sapere se il sistema di difesa aereo e missilistico sia entrato in funzione e siano appunto le esplosioni, siano gli scudi antiaerei che ci sono sopra i cieli di Doha ad essere entrati in funzione e aver intercettato i missili che sono stati lanciati dall'Iran. Forti esplosioni sono state sentite sopra i cieli di Doha in Qatar e dunque in questo momento è in corso l'attacco iraniano sulla base americana che si trova in Qatar. Ancora sentiamo un passaggio di Giorgia Meloni che sta continuando a rispondere e chissà se parla adesso anche di questo ulteriore aggiornamento.
Su Sanchez, perché non ha fatto come la Spagna, comunico ufficialmente che non c'è alcuna differenza tra gli impegni che ha assunto la Spagna in ambito NATO e quelli che ha assunto l'Italia. Gli impegni sono uguali per tutti e sono stati sottoscritti da tutti. E l'ultima risposta la vorrei dare su chiaramente spese NATO. Particolarmente ai colleghi del Movimento 5 Stelle. Dunque, quando il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato l'impegno a portare le spese di difesa al 2%, la spesa italiana in difesa era intorno all'1,2%, era un impegno ad aumentare le spese di difesa dello 0,8%, 15 miliardi di euro. Io ero d'accordo con quell'impegno. Oggi.
Così Giorgia Meloni non sta parlando dell'attacco che è in corso sui cieli di Doha, alle basi americane che si trovano in Qatar. Vi leggo allora gli ultimi aggiornamenti che arrivano da Al Jazeera con le parole del ministro degli esteri britannico Lammy, che dice: siamo preparati a difendere i nostri interessi personali nel Medio Oriente, perché sappiamo che ci sono anche interessi britannici proprio in Medio Oriente, anche di tipo militare.
Gli scenari di caos intorno a noi si stanno moltiplicando giorno dopo giorno, le tante certezze che avevamo sulla pace in Europa.
Giorgia Meloni che continua a parlare di tutt'altro in questo momento. Vado allora ancora a leggervi le prime pagine dei siti internazionali con Reuters. In questo momento Reuters apre con i bombardamenti israeliani che avevano colpito il carcere di Evin. Su Reuters non vediamo, eccolo qua, vediamo l'aggiornamento live che parla degli attacchi, delle esplosioni sopra Doha e dei testimoni a Reuters stanno raccontando che diverse several explosions, quindi diverse esplosioni sono state sentite sopra i cieli di Doha, lo dicono alcuni testimoni alla Reuters. Un altro aggiornamento, un reporter di Axios, che è una testata americana, dice che sono stati lanciati 6 missili verso la base americana in Qatar. Lo riporta questo la fonte, una fonte israeliana, una fonte ufficiale israeliana ad Axios avrebbe detto che dunque sono 6 i missili lanciati. Cos'altro sappiamo adesso sull'attacco alla base in Qatar che si chiama base di Al Udeid? Ve lo traduco proprio velocemente dall'inglese, si parla di 10.000 militari americani che sarebbero presenti in Qatar, in questa base. L'Iran ha identificato questa base come un obiettivo, come un target, quanto dice un diplomatico occidentale sempre alla Reuters. Torniamo su Al Jazeera per vedere se ci sono aggiornamenti dalla testata appunto del Qatar. Qui siamo ancora fermi all'ultimo aggiornamento, quello che riportava le parole del ministro degli esteri britannico David Lammy e nient'altro. Quindi al momento cosa sappiamo? Sappiamo che è stato lanciato un attacco sopra Doha, sopra la base americana in Qatar, sono state sentite delle esplosioni, diverse esplosioni anche testimoniate da persone sul posto che l'hanno riportata ai giornali. Non è chiaro però se sia entrata in funzione la difesa antiaerea, il sistema antimissile, dunque quelle esplosioni siano state causate dalle difese che hanno intercettato i missili lanciati dall'Iran. Nel frattempo è finito la replica di Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati. Non ci pare che abbia parlato assolutamente di quanto sta accadendo in questi minuti. Adesso anche le agenzie italiane, anche l'ANSA dice forti esplosioni sentite a Doha, eppure riporta quello che avevamo già detto qualche minuto fa, che una base statunitense in Siria sarebbe stata attaccata con dei colpi di mortaio, secondo quanto riferisce un'agenzia iraniana. Le stesse fonti riferiscono che si tratta di una base in un'area nella provincia occidentale di Asaka, e in seguito all'attacco sono state adottate rigide misure di sicurezza all'ingresso principale. Dunque questi i principali aggiornamenti che arrivano da quella che sembra essere a tutti gli effetti la risposta alla rappresaglia iraniana dopo l'attacco subito ai siti nucleari. Proviamo adesso a vedere cosa dicono le TV. Sky TG24 in questo momento sta parlando da New York dell'attacco in corso alle basi americane. Sentiamo.
Quelli non coperti da hangar, quindi quelli più esposti, per cui tendenzialmente questo dovrebbe limitare i danni anche nel caso i missili balistici andassero a centrare i propri bersagli. Si parlava infatti.
E leggo un altro sottopancia: sarebbero in corso attacchi alle basi anche in Iraq, quindi non soltanto quella in Qatar, ma anche quella in Siria e in Iraq. Leggo da un sottopancia, ovviamente aspettiamo ulteriori conferme.
L'Iran aveva già sistemato i missili, le postazioni di lancio dei missili con un orientamento tale appunto che faceva pensare che l'intenzione fosse quella di colpire gli americani proprio in Qatar. Peraltro questa ritorsione, questa risposta avviene proprio pochi minuti prima l'orario di inizio previsto del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, che era già nell'agenda di Donald Trump e che Donald Trump...
E questo è il corrispondente di Sky TG24 che sta parlando da New York e sta appunto spiegando come questi attacchi arrivano proprio nella mattinata americana, quando Donald Trump aveva convocato anche un Consiglio di Sicurezza Nazionale per prepararsi anche a questa eventualità.
La situazione, questo è anche abbastanza ovvio, il Qatar poco prima che questo attacco si verificasse, ammesso che poi sia confermato, ripeto sono... informazioni che arrivano.
Adesso vediamo i nostri aggiornamenti. Arriverà Emanuele Valenti per raccontarci tutto quello che sta accadendo.
Anche la Gran Bretagna aveva preso dei provvedimenti per garantire la sicurezza dei propri.
Eccoci, ci ha raggiunto allora Emanuele Valenti. Emanuele, che cosa abbiamo capito? Cosa sta succedendo questa rappresaglia iraniana su varie basi americane, non soltanto in Qatar?
Sì, una situazione molto fluida proprio degli ultimi minuti. In realtà, come dicevi già tu Mattia, durante il pomeriggio si erano un po' rincorse, no? Voci di un possibile attacco iraniano in Medio Oriente su interessi americani, nello specifico su una base aerea americana in Qatar, che ospita sulla carta normalmente almeno 20.000 militari, e in effetti poi diversi media regionali hanno riportato forti esplosioni su Doha, la capitale. Il Qatar è anche un paese molto piccolo, non sappiamo di più, ma comunque alcune fonti, citando alcuni media regionali, citando fonti soprattutto israeliane, parlano almeno di 6 missili iraniani lanciati su questa grossa base americana in Qatar. Media iraniani parlano invece di un attacco contro una base americana invece in Siria, mentre sappiamo che è stato anche sono stati attivati tutti i sistemi di emergenza in un'altra base americana, in questo caso in Iraq, non è chiaro in questo caso se l'attacco ci sia già stato oppure no. Comunque diciamo che siamo di fronte, dopo un po' più di 24 ore o quasi 48 ore, alla risposta iraniana o all'inizio della risposta iraniana al grosso attacco americano di ieri contro le basi nucleari. Perché è importante e cruciale questo momento? Perché dalla natura della risposta iraniana dipenderà non solo il futuro di questa crisi, ma potrebbe anche dipendere il futuro della Repubblica Islamica, perché è probabile che a questo punto ci sia una controrisposta da parte degli Stati Uniti. Stiamo a vedere.
Eh sì, e a proposito di quanto ci dicevi sulla base in Iraq, adesso leggo un ultimo aggiornamento da Reuters: sarebbe in effetti in corso una massima allerta, perché i soldati rifugiati nella base di Ain al-Assad, questo è il nome della base in Iraq,
Qatar, sì,
avrebbero
in Iraq,
questa, avrebbero detto di rifugiarsi nei bunker in questo momento ai propri militari, e quindi anche lì aspettiamo di capire se arriverà questo attacco e in che forma e in che portata.
Sì, ricordiamo che ci sono, Mattia, circa una ventina di basi militari o di obiettivi, grossi obiettivi militari americani in Medio Oriente. Mi sembra che poi da un punto di vista quantitativo di uomini, di militari, ce ne siano circa 40.000 nella regione.
Aggiornamenti ancora ovviamente negli altri nostri spazi di informazione. Noi siamo arrivati quasi alla fine, ma dopo di noi arriverà Esteri, poi il giornale radio e poi di nuovo insieme con un'altra diretta all'orizzonte delle 20, che andrà avanti oltre il consueto orario delle 20:30 per raccontarvi quanto sta accadendo. Lo ripetiamo giusto per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso: è in corso l'operazione iraniana contro le basi americane in Medio Oriente. Sicuramente in Qatar sono stati lanciati dei missili, 6 missili, e pare che altre operazioni siano in corso contro le basi americane sia in Iraq sia in Siria. Adesso un altro aggiornamento: è proprio la TV di Stato iraniana a dire che è in corso l'operazione, è stato dato il via all'operazione iraniana, la rappresaglia per l'attacco subito ai propri siti nucleari di 2 giorni fa, anzi meno di 2 giorni fa. Un'altra agenzia che vi leggo proprio in questo momento: il sistema di difesa aereo è stato attivato sopra la base americana di Ain al-Assad, quella che si trova in Iraq e che vi stavamo dicendolo, dice Reuters citando fonti militari. E l'Iran proprio in questo momento, riporta Axios, avrebbe lanciato un missile verso proprio questa base che si trova in Iraq, un missile contro la base americana in Iraq, dice Axios. Adesso arriva a Esteri, tutti gli aggiornamenti ovviamente anche con Sciocchi Senussi e Martina Stefanoni. Restate con noi, continueremo a raccontarvi quello che accade in Medio Oriente.